Voliamo per cui in Giappone per commentare a caldo gli avvenimenti di domenica scorsa, le elezioni infatti anticipate, convocate dal primo ministro uscente ed entrante Shinzo Abe, si sono svolte nella giornata di domenica, la domenica appena trascorsa. Partiamo dai risultati, appunto, la vittoria è stata per il Partito Liberal Democratico di Shinzo Abe, che ha ottenuto i 2/3 praticamente ha ottenuto la maggioranza in Parlamento. L'affluenza è stata però molto bassa, è stata la seconda più bassa dal 45, secondo dopoguerra ad oggi, e si attesta intorno al 53%. Altissimo, per cui il numero degli astenuti, il numero di quelli che non si sono neanche recati alle urne. È interessante notare, andando a prendere diciamo così, la sequenza storica delle affluenze durante le votazioni in Giappone, come l'affluenza in periodi, diciamo così, più o meno di agiatezza economica si attesti intorno al 60-75%, salvo poi appunto avere dei picchi bruschi che si avvicinano al 50%, guarda caso appunto parte questa tornata elettorale proprio nel 91, poi ci torneremo sopra, per cui durante lo scoppio della bolla immobiliare che ha messo in ginocchio l'economia giapponese nel 2008 con la grande recessione. Shinzo Abe, che appunto ha vinto queste elezioni facendo campagna elettorale sostanzialmente intorno a due punti: il primo, il mantenimento della dottrina economica soprannominata dai giornali Abenomics, varata dallo stesso Shinzo Abe, come chiaramente si deduce dal nome, proprio nel mandato scorso. Poi entreremo più nel dettaglio per cercare di capire in che cosa consiste una politica sostanzialmente ultra-estensiva della Banca Centrale del Giappone. Il secondo punto su cui ha fatto campagna elettorale è il cambiamento della Costituzione, una Costituzione cosiddetta ultra-pacifista che in linea teorica, non pratica, non permetterebbe neanche il mantenimento di un esercito regolare, punto che è diventato caldo all'ordine del giorno proprio per le tensioni con la vicina Nord Corea. Elezioni di Shinzo Abe, che è stata presa che appunto è stata presa in maniera positiva dai mercati. La borsa di Tokyo ha registrato infatti nella giornata di ieri, lunedì, un rialzo iniziale intorno all'1% in quella che è la sua 15ª sessione consecutiva di progressi, ed è andata a toccare un nuovo massimo da 21 anni a questa parte.
Rispetto a queste elezioni, gli analisti più attenti parlano di una sorta di colpo di mano del premier Shinzo Abe, che ha indetto appunto queste elezioni anticipate in seguito a una serie di scandali che l'hanno coinvolto, hanno coinvolto lui e la sua famiglia per degli scandali legati a tangenti per assegnazioni di terreni a membri di partiti dei gruppi di estrema destra. Premier che però, visto considerato un'assenza fondamentalmente di un'opposizione vera e propria che potesse mettere in serio pericolo il suo mandato, la sua rielezione, ha fatto questo colpo di mano indicendo elezioni anticipate, quasi diciamo con la sicurezza di portare a casa il risultato come effettivamente è stato, incassando quindi un nuovo mandato che lo terrà al potere per i prossimi anni, che permetteranno di portare avanti le politiche intraprese paese nel precedente mandato. Abbiamo parlato di queste misure economiche cosiddette Abenomics, che adesso approfondiremo un po' per cercare di capire, misure varate, se non sbaglio, nel 2012, con una serie di punti ben precisi che vedremo, volte un po' a rilanciare e cercare di togliere da questo pantano della stagnazione la terza economia del mondo, che è quella giapponese, che soffre appunto di una serie di malanni, il capitale giapponese, che necessitavano di interventi strutturali arrivati solo in parte con le precedenti misure Abenomics, e che avete visto anche i mercati guardano con grande fiducia la stabilità ottenuta dal nuovo premier per i prossimi anni, dovrebbero portare al consolidamento di queste nuove misure strutturali.
Certo, appunto, anche come hanno reagito i mercati, come ha reagito anche la Confindustria giapponese, appunto è indicativo, questa reazione è indicativa del fatto che verosimilmente a breve verranno varate delle misure per proseguire in queste politiche economiche. Probabilmente, sempre secondo appunto analisti e studiosi del settore, per quanto riguarda la Costituzione, il cambiamento della Costituzione, Abe andrà in maniera molto più cauta, perché chiaramente è uno dei temi scottanti, uno dei temi più scottanti dell'agenda politica giapponese, e chiaramente un tema su cui la popolazione è letteralmente spaccata a metà, per cui per cambiare appunto questa Costituzione che Shinzo Abe vorrebbe più tra virgolette aggressiva rispetto a quella che c'è adesso, insomma il percorso sarà un attimo più lungo.
Sì, dovrebbe, se non sbaglio, passare anche attraverso un referendum popolare, quindi però si metteranno sicuramente le basi per un processo di questo tipo, che appunto andrebbe a modificare questa Costituzione, che deriva nel secondo dopoguerra, dalla sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, quindi l'impossibilità almeno sulla carta di avere un proprio esercito offensivo. In realtà poi, attraverso clausole varie, il Giappone ha un esercito a scopo, per dire, di difesa, ma anche un'eventuale corsa a un riarmamento anche in fase offensiva necessiterebbe appunto di questo passaggio costituzionale. Insomma, all'orizzonte si vede naturalmente uno spostamento fortemente a destra di quello che è il dibattito pubblico nel paese, di quello che è insomma anche il sentimento generale della società giapponese. Naturalmente i venti di guerra o insomma le minacce di tali venti che arrivano dalla Corea del Nord e più in là minacce commerciali o comunque paventate guerre commerciali con la Cina, naturalmente accelerano processi di questo tipo. Rimanete sintonizzati su Blackout, perché nella prossima tranche andremo a approfondire attraverso alcuni testi e contributi che abbiamo trovato, quelle che in cosa consistono queste misure economiche cosiddette Abenomics, e poi andremo a dare uno sguardo anche a quello che sono le forme del mercato del lavoro in Giappone, con una precarietà dilagante soprattutto nei settori giovanili della classe lavoratrice, che insomma accomuna la terza economia del mondo a tutte le altre economie e le situazioni del mercato del lavoro nelle economie dei paesi centrali dell'economia mondiale. Rimanete sintonizzati su Blackout.
Metà maggio 2017, gran parte della stampa internazionale ha dato ampio risalto a un dato decisamente incoraggiante per l'economia giapponese. Dall'ufficio del gabinetto del primo ministro Shinzo Abe erano arrivate le previsioni relative alla crescita del PIL per il primo trimestre del 2017, stimata intorno al 2,2%, un incremento che, superando le stime precedenti ferme all'1,7, portava il segno più nella terza economia del mondo per il quinto trimestre consecutivo, una striscia positiva che in Giappone non si verificava da ben 11 anni. Abituati come siamo alla retorica irresistibile del secolo asiatico e a percentuali di crescita di ben altra ampiezza, rischiamo di dimenticarci di una disperata lotta contro il tempo che Tokyo sta combattendo da quasi 5 anni. L'obiettivo? affrancarsi da quella deflazione cronica che dagli anni 90 ha costretto al palo la fu seconda economia del mondo, già scalzata dalla Cina, affibbiando ai due decenni precedenti l'infausto nominio di Lost Decades, decadi perse, e farlo prima che sia troppo tardi. La missione impossibile, annunciata dallo stesso Abe all'alba del suo secondo mandato alla guida del Giappone alla fine del 2012, sarebbe iniziata con un piano ambizioso e visionario, non necessariamente nell'eccezione più ottimista del termine, soprannominato dalla stampa internazionale Abenomics. Una dottrina economica spregiudicata, composta da tre fasi, le cosiddette tre frecce nella faretra del primo ministro giapponese: iniettare contanti nel sistema, introdurre stimoli fiscali e intraprendere profonde riforme strutturali, un mix che secondo la ratio che sta dietro ad Abenomics dovrebbe innescare un circolo virtuoso capace di far aumentare i profitti delle aziende, di aumentare i salari e di far crescere i consumi. A 5 anni dall'inizio della terapia Abenomics, le prime due frecce sembrano essere andate a segno. La banca centrale del Giappone, la Bank of Japan, da un lato ha inondato il paese di liquidità, facendo crollare il valore dello yen e di conseguenza incentivando le esportazioni dei prodotti made in Japan. Dall'altro ha continuato a comprare in massa titoli di Stato giapponesi, tanto che al momento ne detiene oltre il 42% del totale. E non solo. Lo scorso anno, per la prima volta nella storia dell'istituto, la Bank of Japan ha introdotto dei tassi di interesse negativi allo meno 0,1%, costringendo le banche nazionali ad allargare i rubinetti dei prestiti alle compagnie nazionali, già galvanizzate dalla svalutazione dello yen. Nel frattempo, il governo Abe introduceva una serie di pacchetti di stimoli per l'economia nazionale. L'ultimo, dell'agosto 2016, annunciava una spesa record da 265 miliardi di dollari, pigiando sull'acceleratore della spesa pubblica per rivitalizzare le economie locali, sostenere lo sforzo infrastrutturale propedeutico alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e rimpolpare il welfare nazionale. L'azzardo di tali misure, che hanno ingrassato il debito pubblico nazionale portandolo al 200% del PIL, rapporto peggiore tra le economie sviluppate del mondo, secondo Abenomics sarebbe valso la candela a fronte di un aumento dei consumi interni. In Giappone i consumi interni valgono il 60% del PIL nazionale, non se ne può fare a meno. Questi consumi, però, stando agli ultimi dati reali, ancora sembrano latitare.
La crescita effettiva del primo trimestre 2017 tuttavia è stata ridimensionata a un più 1% a fronte di una flessione nei consumi ferma allo 0,3%, conseguenza diretta degli stipendi che, nonostante un aumento costante dei profitti per le aziende giapponesi, ancora rimangono troppo bassi per incentivare il consumo interno. La causa principale dello stallo, secondo i detrattori del primo ministro giapponese, risiede nelle mancate riforme strutturali, la terza fase di Abenomics, che avrebbero dovuto interessare svariati settori, dall'energia all'agricoltura, dal welfare alle industrie e in particolare il mondo del lavoro, andando ad affrontare alcune delle questioni chiave dell'economia giapponese. Fra queste questioni compare quella dell'occupazione femminile, cresciuta fino al 66% nel 2016, record dal 68, ma ancora lontana dall'80% dell'occupazione maschile. E ancora la regolarizzazione dei lavoratori cosiddetti in nero, con la parificazione dei salari e l'accesso al welfare, lo sradicamento della pratica diffusa degli straordinari, che in Giappone sono la norma, spesso non pagati, un fenomeno di dimensioni enormi. E infine, una delle sfide fondamentali è quella di spingere le aziende nazionali a redistribuire i profitti incassati in questi anni, ricorrendo magari a sanzioni salate e al public shaming per gli esempi negativi più eclatanti. Come notano però alcuni analisti, il Giappone ha sorprendentemente poco tempo rimasto per fare queste riforme cruciali. I due principali stimoli dell'Abenomics, le Olimpiadi di Tokyo 2020 e la politica monetaria briglia sciolta della Banca del Giappone, secondo il principale quotidiano economico giapponese, finiranno di sortire i propri effetti steroidizzanti all'inizio del 2020, data in cui i baby boomers giapponesi saranno tutti over 75, portando le spese mediche a una crescita esponenziale. Il problema dell'invecchiamento della società giapponese mette ancora più a fuoco quel punto di non ritorno assolutamente da scongiurare, la soglia ultima entro cui o Abenomics darà i propri frutti o in caso contrario condannerà il paese a un tracollo che si teme fatale. Quest'anno, per la prima volta negli ultimi 100 anni, da quando cioè si hanno dati sulla natalità in Giappone, le nascite nel paese si sono fermate sotto la soglia del milione. Un dato che prefigura problemi di dimensioni ciclopiche per quanto riguarda il ricambio della forza lavoro e il welfare giapponese. Secondo le ultime statistiche, un quarto della popolazione ha più di 65 anni. Nel 2060 saranno il 40%. Questo trend presenta chiavi di lettura superficialmente confortanti, ad esempio il tasso di disoccupazione sarebbe al 2,8%, un record degli ultimi 20 anni, ma che dovrebbe invece evidenziare il tema della mancanza di lavoratori nel mercato giapponese, una crisi che, rileva Reuters, sta portando le piccole e medie imprese giapponesi a ricorrere sempre di più al lavoro automatizzato.